Caffè non letterario è una serie di podcast girata durante il periodo di quarantena per il coronavirus. Intervisto scrittori, modelle, fotografi, attrici, politici, esperti di marketing, appassionati di sport, ma soprattutto persone. Persone con le loro storie che raccontano le loro storie. Ogni tanto ci troverete emozionati, impacciati, confusi, ma veri. Siamo fatti tutti di narrazioni e del modo in cui decidiamo di raccontarle. Io sono Gabriele Agostinelli, questo è Caffè non letterario e vi auguro buon ascolto. I libri di cui parleremo durante questa puntata li troverete nel box informazioni della puntata stessa.
Ehi!
Ehi, ciao!
Ciao caro, come stai?
Sto bene, sto bene.
Sono molto contento di averti qua. E mi fa molto piacere anche perché noi non abbiamo mai avuto la possibilità di conoscerci di persona, però mi ricordo che appena si parlò di te nel 2017, per tutto quello che è accaduto e che ci racconterai oggi, io sono rimasto impressionato perché ho pensato, cavolo, queste cose succedono a Modena, che è la città di fronte alla città in cui abito io, e pensavo fosse assurdo e incredibile. Allora ti lascio 15 secondi per raccontarci chi sei e di cosa ti occupi.
Allora, intanto sono Abi, io... Sono nato in Ghana e vivo in Italia da quando ho 10 anni e ho la cittadinanza ghanese italiana. E, attualmente lavoro per una compagnia inglese e per lavoro praticamente giro il mondo e quindi ho la possibilità anche di toccare con mano diverse realtà e di imparare diverse cose. E per colpa del virus tutta una serie di eventi mi sono trovato in Italia, quindi momentaneamente comunque sono qua, però insomma diciamo che vivo un po' tra Londra, Italia e il resto del mondo, ecco, quindi questo è.
Ok, il tuo percorso quindi è, tu nasci in Ghana e vieni in Italia direttamente a Modena?
Sì, io sono nato in Ghana, dove ho vissuto con mia mamma e i miei fratelli. Mio padre era già in Italia, quindi l'abbiamo raggiunto quando avevo 10 anni e da lì poi ho fatto qua le scuole dalla metà della quarta elementare. Uh-huh. E poi ho continuato fino all'università, che ho fatto giurisprudenza sempre a Modena, e in realtà abito in provincia di Modena, quindi okay, più verso la bassa modenese, San Prospero, Cavezzo, Mirandola, e quindi ho fatto le scuole sempre qua, e poi quando è arrivato il momento dell'università l'ho fatta a Modena.
Ok, quando invece ti è successo quello che è successo in discoteca, e magari ti invito a raccontarci quello che è successo, tu mi avevi raccontato in privato che eri appena tornato da Londra, no?
Sì, io ero a Londra all'epoca per lavorare in maniera fissa e ero tornato per le vacanze invernali, come fanno tutti alla fine, e quindi quando avevo visto i miei amici nel pomeriggio per un aperitivo mi avevano invitato con insistenza a venire a fare questa serata, e quindi avevo anche piacere proprio ad andare, e quello poi è stato il motivo per cui alla fine ho deciso di entrare nel locale, perché fondamentalmente c'erano persone dentro che non vedevo da molto tempo e che sapevo che da lì non avrei più visto per diversi mesi, e quella è stata la motivazione, perché poi alla fine molti mi hanno chiesto, ma come, dopo tutto quello che è successo hai deciso di entrare?
Ma sì, perché raccontarci cosa è successo in effetti?
Allora, cercando di fare una cosa abbastanza breve, io sono arrivato lì con 3 amici e un'amica. Eravamo assolutamente sereni, tranquilli, io ero anche quello vestito meglio rispetto a tutti gli altri che erano in maglietta, quindi anche a livello di dress code avevo camicia e gilet, quindi proprio a posto. E quando siamo arrivati all'entrata, il buttafuori ci ha fermati proprio con il gesto della mano e ha parlato con me, quindi guardando me, e mi fa, tu devi andare a fare la fila dall'altra parte, al che io guardo, effettivamente di fronte a noi c'era tipo un'altra fila che si vedeva proprio le transenne così, però non c'era nessuno, e quindi io mi sono guardato attorno e gli ho detto, ma come, io sono con i miei amici, entro con i miei amici, e lui ha continuato a dire, no, devi andare a fare la fila dall'altra parte, questa è la regola, e gli ho detto, ma di che regola stai parlando? Quindi siamo andati avanti tipo per 2 o 3 minuti con io che dicevo, no, voglio entrare perché sono con i miei amici e io entro, e lui che continuava a dire, no, non puoi, questa è la regola, finché non c'è stato un PR che era lì, che assistiva a tutta la scena, perché io ovviamente non mi sono mosso, e è venuto a dire a lui, dai, per questa volta lascialo entrare, ok? Uh-huh. Quindi dopo che gli hai detto così, allora a quel punto ci ha fatto passare. Il discorso è che io, nel mentre succedeva tutta questa storia, io sapevo già, ok, dentro di me che il motivo fondamentalmente era quello, ma mi rifiutavo di crederci, cioè come dici tu, non può accadere realmente. Io dentro di me dicevo, non sta succedendo, non può succedere, anche perché tu considera che io venivo da Londra e Londra è una realtà completamente diversa, quindi quando vedi una società come dovrebbe essere, okay, a livello proprio di relazioni tra le diverse etnie, fai ancora più fatica ad accettare e a concepire che certe cose possono accadere. Quindi il mio cervello proprio si rifiutava di accettare questa cosa. Poi, ovviamente la serata per me era già rovinata, nel senso che sono stato proprio male. Quindi questo è stato poi il contesto in cui è successo tutto.
Ma tu come fai ad essere certo che la motivazione per cui ti avevano dedicato un altro ingresso fosse il fatto che tu fossi nero?
Beh, semplicemente perché l'unica cosa che mi differenziava da tutti gli altri era il colore della mia pelle. Non c'era un solo motivo, ok? A me non è stato chiesto un documento, non mi è stato detto niente sull'outfit e ripeto, non potevano perché io ero quello che era vestito meglio di tutti. Non mi è stato detto niente, cioè, in gruppo eravamo quattro maschi e una donna, quindi non avevo una sedia a rotelle, quindi avevo bisogno di un passaggio diverso. L'unica cosa che mi differenziava da tutti gli altri era semplicemente il mio colore, quindi a rigore di logica, se tu ci pensi, poteva essere l'unica cosa.
Loro hanno smentito però.
Loro ovviamente all'inizio c'è stata una campagna di denigrazione assurda, c'è chi ha tirato un ballo malinteso, c'è chi ha tirato un ballo il discorso del dress code e malinteso, io onestamente, tu capisci male qualcosa dopo che ti hanno detto qualcosa, dopo che c'è stato un discorso, ok? A me non è stato detto niente, a me l'unica cosa che è stato detto è questa è la regola. Come fai a capire male una cosa del genere? Cioè, non puoi interpretare male e dire che c'è stato un malinteso, non c'è stato un malinteso, perché se tu mi dici una cosa e io per 2 minuti vado avanti dicendoti questa è la regola, questa è la regola, questa è la regola, tu cosa capisci? Che esiste una regola che ti vieta di entrare, giusto?
Certo.
Punto. Quindi questo è, e poi quando sono usciti gli audio, ok, lì semplicemente hanno
Ah,
dovuto
perché c'erano anche degli
smettere.
audio. Avevo dimenticato questa cosa. Raccontami
Sì,
questa storia degli audio.
perché praticamente avevano fatto un audio in cui spiegavano le nuove regole dell'anno, perché poi era proprio, mi sembra, l'11 di, o il 10 o l'11 di gennaio. Quindi loro in questo audio spiegavano le nuove regole per l'anno 2017, in cui dicevano che avrebbero previsto una fila apposita per gli extracomunitari, una fila che avrebbe avuto un sovrapprezzo e che oltre ad avere un sovrapprezzo non avrebbe avuto neanche le consumazioni. Quindi l'entrata normale era 10 euro più, mi sembra, 2 consumazioni. L'entrata o 15 euro. L'entrata degli extracomunitari sarebbe stata o 20 o 25 euro senza consumazioni. E poi avrebbero previsto anche una fila separata, mi sembra, per i minorenni, roba del genere. Quindi era una cosa prevista, ok? Era una cosa che sapevano tutti. L'audio io ho fatto in modo di averlo. Quando poi l'ho mandata alla Digos, mi hanno risposto semplicemente: guarda che noi ce l'avevamo già. Quindi a quel punto io non avevo più nessun motivo di tenere l'audio per me e ho fatto un video dove ho fatto ascoltare quest'audio. E lì a quel punto non avevano più niente da dire, perché erano proprio parole loro di persone che lavoravano dentro. Quindi a quel punto cosa fai? Dici.
Quella serata in cui poi dopo tu hai deciso di entrare, dentro hai visto altre persone di altre etnie?
Che io mi ricordi, onestamente no. Però la settimana prima, dopo che io ho denunciato, o meglio, dopo che io ho scritto il post, ho avuto risposta da un altro ragazzo che mi ha detto che aveva subito la stessa identica cosa la settimana prima. Ok? Quindi poi questo ragazzo è venuto con me in commissariato quando siamo andati a denunciare il fatto il lunedì successivo. Quindi, fondamentalmente non era una cosa che è capitata solo a me. Siamo stati in
Certo.
due a denunciare, quindi non era la mia parola contro la loro, ma era una cosa, ok, che avevo avuto testimoni, oltre ai miei amici che erano con me, che comunque anche loro hanno testimoniato, era successo anche a un altro ragazzo nero che poi è venuto a denunciare con me. Quindi era proprio una cosa
E
palese,
poi la denuncia che fine ha fatto?
ok?
Ci sono stati degli
Purtroppo.
scontri?
Allora, hanno fatto le indagini preliminari, hanno rinviato a giudizio 3 persone, questo significa che si andava verso il processo, poi non si sa bene per quale motivo è stato archiviato il caso. Così, al mio avvocato non hanno detto niente, all'avvocato dell'altro ragazzo che è venuto a denunciare con me non hanno detto niente. Cioè, da che eravamo pronti ad affrontare un processo che ovviamente avrebbe portato alla sconfitta loro, okay, perché c'erano tutte le prove per arrivare a una sentenza positiva per noi, hanno archiviato la cosa. E io penso semplicemente perché non si volesse arrivare a stabilire un precedente, perché è chiaro che se di fronte ad una situazione del genere io e un altro denunciamo, se arriva a processo e vinciamo, tu dai così la speranza, ok, concreta alle altre persone che subiscono qualcosa di denunciare perché sanno che possono avere giustizia. Tu hai bloccato questa
Certo.
cosa. Non c'è nessun precedente e noi saremmo stati effettivamente a tutti gli effetti un precedente, perché non c'era mai stato. E noi quando siamo andati a denunciare in commissariato a Modena, ci hanno detto, ragazzi, noi non sappiamo come gestire la cosa perché non riceviamo denunce di razzismo. Ok? Questa è la prima cosa che ci hanno detto. E ci stavano mandando via. E per fortuna c'era la RAI che mi aspettava fuori, hanno iniziato a fare l'intervista davanti al commissariato e solo lì ci hanno richiamati dentro e hanno deciso di prendere seriamente la cosa e poi di andare avanti con la nostra deposizione.
Wow, il potere dei media comunque è incredibile. Aimlela
Sì.
chiede, Aimlela dice, sarebbe stato interessante sapere se la stessa regola vigeva per i norvegesi in quanto extracomunitari. In effetti, non so, se sei extracomunitario ma sei bianco, il problema non si pone.
Esattamente, perché alla fin fine la cosa semplice e ignorante è anche questa, che dovrebbero avere quantomeno il coraggio di parlare di neri o di magrebini piuttosto che di parlare di extracomunitari, perché anche l'americano è extracomunitario, okay? O lo svedese è extracomunitario, ma per loro evidentemente extracomunitario significa semplicemente quando sei nero, cioè indipendentemente, che poi all'epoca avevo pure la cittadinanza, quindi se mi avessero chiesto un documento avrebbero anche potuto vedere, quindi cioè, per assurdo. Okay, hanno veramente sbagliato su tutti i fronti, non ne hanno azzeccata una e mi è dispiaciuto per il fatto che all'interno di tutto il gruppo organizzativo solo uno di loro, okay, ha avuto diciamo, la decenza di parlarmi in un certo modo e di chiedermi scusa. Tutti gli
Ok.
altri si sono compatti e hanno negato e mi hanno detto di tutto e di più finché poi non sono usciti gli audio e allora lì
Ma
non sono più nulla.
dopo questo episodio sono arrivate anche delle minacce da parte loro nei tuoi confronti o di qualcuno?
No, cioè minacce da parte loro in realtà non sono arrivate. Su quello, al di là, proprio è stato il discorso denigratorio che hanno portato avanti, di farmi passare come una persona che non sa la differenza tra essere discriminato e che ne so, quello che può essere il concetto semplicemente di non poter entrare in un posto perché sei vestito male o perché sei ubriaco piuttosto che uno che fa confusione, cioè sono cose diverse. So bene cosa significa essere discriminato e essere limitato perché tu sei una persona che in passato abbia fatto qualcosa o che comunque non rappresenti, ok, a livello di sicurezza o di tutto quello che vuoi, una persona sicura per loro, ok? Quindi mi ha dato molto fastidio quello, sono andato avanti a farlo per tutto il tempo in cui c'è stato questo dibattito, ma minacce onestamente no,
Ok,
non da loro, da persone là fuori sì, da persone che non
perché
avevano
poi
niente a che.
io ricordo che era scaturito anche un episodio, era esploso su web questa cosa, questa tua denuncia, avevi fatto dei post e anche dei video, se non ricordo male, in cui
Sì.
denunciavi appunto l'accaduto. E lì com'è stata la risposta del web?
Allora, io lì per la prima volta ho potuto assaggiare cosa significasse l'odio del web, perché io, sai, di solito ne senti parlare, no? Perché comunque ormai adesso è una cosa talmente diffusa che addirittura li chiamiamo gli odiatori seriali. Cosa che prima non c'era, anche fino a 5 anni fa, non esistevano questi famosi odiatori seriali. In quegli anni lì, 3-4 anni fa, già iniziavano ad essere presenti. Io per la prima volta ho capito cosa fosse di una cattiveria di tali proporzioni che veramente fai fatica a concepire, perché non capisci perché persone che non ti conoscono si sentono in diritto di insultarti e di riversare su di te tutto il loro malessere e tutto il loro odio. E a me questa cosa ha fatto molto male. Di contro, però, posso dire che ho avuto tantissimo sostegno, ho avuto tante persone che hanno avuto fiducia, che mi hanno sostenuto, che sono sempre state lì e che sono state dalla mia parte, e anche questo mi ha fatto molto piacere. Quindi diciamo che c'è stato sia l'uno che l'altro. Non ti so dire in che termini, perché ad un certo punto io ho smesso di leggere perché veramente stavo male, però onestamente parlando c'è stato l'odio proprio del web, ma c'è stata anche la solidarietà del web. Quindi ci sono state entrambe le cose.
Ok, wow. Allora, per smorzare un attimo la tensione, qualcuno dice che a me mi avrebbero messo nella categoria arancione, perché insomma arancione. Non so se per i capelli o per la luce, ho anche i capelli arancioni.
Forse per la luce.
E poi, sì, Gas dice che sul web sono tutti fenomeni. Quello che volevo chiederti io era, cioè tu venivi in quel momento da Londra, no? E mi hai detto che a Londra non ci sono questi episodi. Cioè, quindi puoi dire che a Londra non esiste il razzismo?
No, assolutamente no. Cioè, il razzismo esiste bene o male, secondo me, un po' ovunque. Quello che cambia, secondo me, è l'aggressività con la quale la società e un sistema giuridico decide di combattere il razzismo. Ok? Nel senso, a Londra, se tu dai del negro ad una persona, quindi lo fai proprio con l'intento di offenderla, tu passi dei brutti guai. Ok? Cioè, quella è una tua condanna. E che tu sia ragazzino o adulto, tu sei nei guai, ok? E se tu un locale discrimini in qualche modo una persona, tu locale hai finito, ok? Quindi ci possono essere episodi ovviamente in maniera diversa, in maniera un po' più velata, sia sul luogo di lavoro che magari, che ne so, in ambito appunto di serate così, in ambito calcistico, in ambito sportivo, perché ci sono state anche queste cose in ambito sportivo, però molto meno rispetto a qua. Cioè, quello che succede negli stadi in Italia lì non succede. Infatti certo. Gli inglesi sottolineano molto questa cosa, che in Italia il razzismo, soprattutto negli stadi, è proprio una cosa caratteristica nostra, non è solo caratteristica nostra, però diciamo che qui succede molto di più. E come ti dicevo, se una cosa del genere succede in Inghilterra, probabilmente la squadra per tipo 5 giornate gioca a porte chiuse e ricevono una multa, o comunque semplicemente impediscono, okay, a quella persona di entrare per sempre in uno stadio, perché c'è stato un caso in cui un uomo è stato vietato per sempre di entrare in uno stadio. Qui non succede, quindi la differenza è proprio quella. Lì c'è la volontà di combatterla e di affrontare la cosa, qui la volontà è quella di minimizzare. Perché succede, come è successo appunto nei casi dei calciatori, mi fa, ah, ma perché sei uscito dal campo? Ah, ma stai calmo? Ah, ma è tifo? Ah, ma... No, non è tifo, certo. Ok? Bisogna chiamare le cose col loro nome e bisogna volerle affrontare. Lì c'è la volontà di affrontarle in maniera seria.
Ti interrompo un attimo per dire due cose. Allora, la prima è che ho apprezzato moltissimo che hai detto nostra, quando parlavi dell'Italia in maniera calcistica, perché proprio ti senti italiano, e questa è una cosa che mi piace tanto, certo. Non ti senti diverso o straniero. E la seconda è, per farti una domanda, come hai vissuto la Brexit? Cioè, tu eri già a Londra quando c'è stato il fenomeno Brexit, anche il fenomeno, sì, mediatico Brexit. Sì. E qual era la retorica politica che veniva fuori dalla Brexit?
Allora, io...
Certo. Se c'era nella retorica politica della Brexit l'idea dell'uno contro l'altro, cioè io contro l'immigrato che mi ruba i soldi, io contro l'Europa, se c'era una forma di razzismo in quella retorica politica, ecco.
Diciamo che la forma di razzismo c'era, ok? Per fortuna il discorso Londra è molto diverso, anche il discorso grande città, perché Londra è una città che catalizza un po' tutte le popolazioni, non solo europee, ma addirittura mondiali. Quindi lì siamo in un contesto multietnico veramente coeso e presente da anni. Perciò lì, io parlando proprio con le persone che sarebbero andate a votare, avevo l'impressione che non ci sarebbe mai stata la Brexit, perché avevano una consapevolezza diversa. Purtroppo, errore che ho fatto io, come probabilmente hanno fatto in tanti, non hanno messo in conto che l'Inghilterra non è Londra, non è Manchester, non è Liverpool. È pieno di paesini, di città in campagna, un po' più rurali, dove la gente evidentemente non viene a contatto con certe realtà, all'idea che i media o comunque chi ha fatto campagna in un certo modo gli ha dato. E quindi c'è stata la vittoria del Brexit, di quello che volevano uscire, e è una cosa che mi ha parecchio sorpreso.
Probabilmente... Ma i manifesti come erano? Perché noi da qui vedevamo soltanto una parte, no? Di come veniva narrata la Brexit. Però era parsa molto l'idea: l'Europa ce l'ha con noi, l'Europa ci ruba le tasse, non faremo più entrare alcuni cittadini europei o magari immigrati. Quindi volevo capire se veramente fosse stata questa la retorica dietro alla Brexit.
Allora, la retorica dietro alla Brexit reale era una cosa che girava intorno a due cose fondamentali. Uno è il discorso di risparmiare soldi che si dava all'Europa per investirli poi nella sanità inglese, e due è il discorso di non dare, o meglio, di non far vivere le persone che venivano fuori con i benefit inglesi, ok, e quindi di spostare questi soldi che venivano investiti per le persone straniere agli inglesi, no? Quindi era un po' come un prima gli inglesi, come succede un po' qua, che va prima gli italiani, era un po' un prima gli inglesi con anche il discorso Europa: non diamo più soldi all'Europa, ma li teniamo noi per la nostra sanità. Quindi fondamentalmente è stato questo.
Ok, come vedi adesso quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America?
Allora, quello che sta succedendo negli Stati Uniti va contestualizzata e va capita non per quello che è successo a Floyd qualche giorno fa, ma per quello che sta succedendo lì da almeno tre secoli. Ok, e mi dispiace che la gente poi veda esclusivamente questo episodio, veda queste proteste come il male assoluto, ma in realtà è un qualcosa che va avanti da tempo, ed è un qualcosa che ha avuto un fondamento anche ha avuto un fondamento legale, perché in America c'è stato a inizio Novecento una campagna di criminalizzazione, che poi è quello che ha portato al racial profiling, ok? Quello di assumere, il fatto di assumere che tu, semplicemente perché sei nero o semplicemente perché sei di una certa etnia, allora io parto col presupposto che tu possa essere un criminale, ok? Mm-hmm. E questa cosa è iniziata con un film che si chiama La nascita di una nazione.
Di una nazione.
Esatto.
Di Griffith.
Esattamente, e quel film lì è stata la base, ok? È stato quello che poi ha fatto iniziare questo processo di criminalizzazione del nero.
Dico soltanto un aneddoto che magari non so se lo conosci. Griffith aveva veramente girato questo film e voleva raccontare un pezzo di storia degli Stati Uniti d'America, era studiato in storia del cinema. E lui non si è mai dichiarato, come dire, contro l'etnia nera o contro gli stranieri in un certo senso. Ha semplicemente creato un'opera d'arte che doveva narrare un pezzo di storia degli Stati Uniti d'America. Quello che è passato, secondo me e secondo certi critici del cinema, è stata la strumentalizzazione politica che viene fatta da quel film, perché successivamente lui ha fatto tantissimi altri film, diciamo, a favore delle etnie, quindi è stata strumentalizzata l'opera d'arte in quanto tale.
Ho capito. Effettivamente così rende un po' di più e rende ovviamente giustizia anche a lui, che evidentemente dopo ha fatto anche altre cose. Ma in realtà tutto questo è successo anche perché dopo la fine della schiavitù, che fondamentalmente schiavi servivano per lavorare, no? E quindi l'America da un certo punto in poi si è trovato senza la forza lavoro di cui aveva sempre fatto uso, ok? Quindi c'è il 13° emendamento, e c'è un documentario bellissimo di Ava DuVernay su questo, che si chiama proprio 13, che ti spiega come loro abbiano trovato un modo diverso di incarcerare le persone. Quindi il 13° emendamento dice: nessuno può essere fatto schiavo tranne quando è in prigione, ok? Quindi in questo modo dice: ok, non posso poi avere uno schiavo, però io lo posso sfruttare come schiavo se è in prigione. Allora cosa fai? Trovi modo per incarcerarli tutti. E questa è stata una cosa che è andata avanti per tutto il Novecento. Infatti c'è proprio un periodo delle mass incarceration, ok, che ha visto tantissime persone nere e ispaniche messe in carcere per nulla, ok? Ma proprio per nulla. Quindi lo so che fa impressione dirlo, però come si viene uccisi per nulla, così si veniva messi in carcere per nulla, ok? E la storia recente americana porta tantissimi esempi. Uno di questi, ad esempio, che è stato un caso veramente clamoroso, è quello della jogger uccisa a Central Park a inizio degli anni 90. Questa donna bianca stava correndo al parco, è stata uccisa, non si sa perché e per come, però hanno trovato il modo di incriminare 5 o 6 ragazzi neri. Questi ragazzi hanno passato in carcere 25 anni, ok? ok? Prima di essere scarcerati, ed erano fondamentalmente innocenti e li hanno costretti, ok? Ed erano tutti minorenni, intanto, perché partiamo da questo presupposto, tutti minorenni, sono stati interrogati senza genitori, senza avvocato, e li hanno costretti ad ammettere di aver fatto un qualcosa che non avevano fatto, semplicemente perché avevano bisogno di incolpare qualcuno, e hanno trovato questa strategia, ok? E questo è uno dei tanti esempi di come si finiva in carcere, semplicemente essendo nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, o anche semplicemente andando a fare la spesa, ok? E quindi questo è quello che succede. Se tu sei un nero in America, non puoi mai essere tranquillo, non puoi mai pensare di vivere la tua vita senza pericoli, e soprattutto devi essere consapevole che solo per il colore della tua pelle tu sei a rischio. Punto. Senza che tu debba essere un criminale, senza che tu debba essere una persona cattiva, ok? Puoi essere la persona più buona del mondo, ma per via del tuo colore della pelle tu sei a rischio. E tante volte ci sono state persone che hanno chiamato i poliziotti perché un nero era per strada a farsi gli affari suoi, semplicemente girava davanti a casa sua, oppure stavano facendo barbecue al parco, oppure che ne so, ma è successo tantissime volte. L'ultima è questa di Amy Cooper, questa donna che lavora anche in un'azienda abbastanza grossa, era al parco, stava correndo con il cane, ma ti parlo di una settimana, due fa, cioè proprio fresca fresca, stava correndo al parco con il suo cane in una zona dove non poteva andare col cane, e ha incrociato questo signore nero. Allora il signore gli ha detto: guarda, allontani il tuo cane perché non puoi stare qui. Lei ha iniziato ad inveire contro di lui, e alla fine ha detto: guarda, io chiamo la polizia e gli dico che c'è un black afro-american che mi sta dando fastidio e mi sta minacciando a me e a mio cane, ok? E lei ha preso il telefono e ha chiamato, ok? Quindi questo per farti capire che c'è una consapevolezza anche da parte degli americani bianchi del loro potere,
ok? Sì, sì.
Esatto, e la polizia risponde. E basta veramente un niente che arriva la polizia, e da una situazione del genere tu puoi morire, ok? Quindi anche paradossalmente, andando in giro per il parco, se dice a una persona sposta il tuo cane e questa persona chiama la polizia, tu ci puoi rimettere la vita solamente perché sei nero. Capisci quanto è veramente pericolosa questa cosa? E non si può parlare semplicemente di Floyd, ma di una situazione che va ben oltre. Okay.
Certo, Floyd ha fatto scatenare un po' tutto, e poi dopo stanno tornando fuori queste cose. Voglio chiederti una cosa però, non credi che il vero problema sia il potere che deriva da certi enti? Cioè il problema non è la polizia che ha troppo potere negli Stati Uniti d'America, perché la stessa cosa può capitare anche a criminali, fra virgolette, perdonami, non voglio passare per, però non ho altri termini per dirlo, però può avvenire la stessa crudezza anche con criminali bianchi, no? Cioè io penso all'Italia. Messo a Stefano Cucchi, lui non era nero, però aveva questa discriminante di essere stato additato come un criminale. Quindi il potere, il problema non è il potere della polizia.
Allora, diciamo che sono entrambe le cose, nel senso che la police brutality è una cosa che prima di tutto riguarda tutti negli Stati Uniti, ok? Ciò che fa la differenza è che se io sono un criminale, probabilmente magari anche senza armi, però faccio un qualcosa di cattivo, vado a rubare, la polizia probabilmente mi mena sia che io sia nero sia che io sia bianco, ok? Quello che cambia è che se io sono nero, a prescindere da quello che faccio, ok, rischio comunque che la polizia usi la sua forza contro di me, ok? Quindi è quello che cambia. Se io sono bianco devo avere un motivo per essere trattato in un certo modo, devo comunque mettermi in una situazione in cui loro possono farmi qualcosa. Nessuno mai chiamerà la polizia dicendo: c'è un uomo bianco che sta facendo il barbecue in piazza, ok, scusami, al parco, e quindi venite a fargli il check. Nessun uomo bianco vestito in tuta, se entra in un negozio, gli chiamano la polizia dicendo: c'è un uomo sospetto qua. Ed è stato ucciso un uomo da un ex poliziotto, ok? Lui era Avery, mi sembra, di nome, è stato ucciso da un ex poliziotto semplicemente perché secondo lui aveva un atteggiamento sospetto. Quindi un ex poliziotto che sta in casa vede uno che secondo lui ha un atteggiamento sospetto, l'ha rincorso e gli ha sparato. Capisci? Quindi è una situazione diversa. La police brutality è comunque un qualcosa che riguarda tutti, ma se sei nero sei un target, a prescindere. Poi... Certo. c'è un discorso di armi da fare per quello che riguarda gli Stati Uniti, perché c'è effettivamente una politica della violenza e delle armi che non c'è in nessun altro paese. Perché lì, se tu ti metti un po' nei panni di una persona che vive lì e che fa il lavoro da poliziotto, tu sai che chiunque incontri può avere un'arma. Quindi tu sei sempre sul chi va là, sei sempre con i nervi tesi e sei sempre per dire: ok, aspetta, lo fermo, magari quello lì anziché tirare sulle mani le sta mettendo giù o si sta magari sta tirando fuori il portafoglio, però si mette le mani in tasca, tu capisci che nasce proprio la psicosi, perché dici: aspetti che magari lui tiri fuori l'arma e ti spari o spari prima tu.
Certo,
Quindi,
parte una tensione incredibile, secondo me, anche dal punto di vista della polizia. Cioè, nel senso che magari tu devi comunque fermare qualcuno, non sai se quel qualcuno può avere un'arma o meno, e lì sono tensioni
bravo.
incredibili, quindi questo è deleterio.
Bravissimo. Quello non aiuta, cioè quello sicuramente non aiuta, è un grosso problema il discorso delle armi. Però è anche vero che al di là di quello ci sono state situazioni, appunto come quello di Floyd, dove non c'era nessun rischio per la vita dei poliziotti, dove una persona era completamente inerme e non c'era nessun motivo per trattarlo in quel modo e per arrivare ad ucciderlo. Quindi secondo me sono un po' entrambe le cose. E in Inghilterra, ad esempio, i poliziotti girano senza armi. E quindi è proprio un modo diverso di vedere, di concepire la giustizia e chi deve far rispettare la giustizia.
Ok, grazie che ci stai dando tutte queste testimonianze. Io sono allibito, perdonami, cioè nel senso che mi stai dicendo tantissime cose, non riesco neanche a metabolizzarle. E volevo chiederti un altro parere dal tuo punto di vista. Esiste un razzismo dei neri nei confronti dei bianchi, secondo te?
Allora, spesso si sente parlare di questa cosa e secondo me è importante capire e puntualizzare. Quello che hanno i neri nei confronti dei bianchi è una rabbia derivante da quello che poi si è subito, ok? È una reazione, non è un'azione che parte dal mi stai su perché sei bianco, è un'azione che parte dal io, ed è una vita che subisco le cose dai bianchi e adesso i bianchi mi stanno su. Ok? Semplicemente questo. È spesso ingiustificato, sì, è una cosa giusta, no, però è anche una reazione che hanno e che possono avere fondamentalmente tutti, se ci pensi. Perché se a te succede qualcosa in continuazione da una certa parte della società, se i poliziotti continuano a darti addosso tutte le volte che esci di casa e ti fermano, tutte le volte che esci di casa per farti controlli, assumendo che tu sia un criminale, dopo un po' magari inizi a vedere con occhi diversi i poliziotti, perché dici: questi evidentemente ce l'hanno con me, quindi tu sviluppi una repulsione, un odio, un risentimento nei loro confronti, ok? Ed è quello che è successo, perché non stiamo parlando di un qualcosa di 10 anni fa, perché la gente pensa che quello che è successo nei secoli sia una cosa finita e passata. Forse sì, ma le conseguenze di quello che è successo le stiamo vivendo adesso. E se tu ci pensi e ti fermi un attimo, dopo 4 secoli e più di sfruttamento, di schiavitù, qui in questo momento dovremmo essere in una situazione in cui il mondo restituisce qualcosa ai neri. In America si sta parlando di reparation, che significa riparare al danno fatto, ok? In termini di soldi, in termini di quello che la società può fare per evitare che il razzismo vada avanti, eccetera, eccetera. Ma siamo ancora agli inizi del dibattito. Però questo è quello che dovrebbe succedere. Il mondo, dopo essersi sviluppato con le nostre risorse e con i nostri uomini e con le nostre donne, adesso dovrebbe ridare qualcosa indietro. E invece no, invece siamo ancora qui a parlare dei neri che sono discriminati fondamentalmente ovunque, in modo più o meno grave, in modo più o meno palese, però è di questo che stiamo parlando. Quindi non si capisce veramente da dove nasca questa cosa, che cosa abbiamo fatto, mi ci metto dentro, ok? Di così cattivo, ok? Da meritare non solo la schiavitù, ma anche tutto quello che sta succedendo e che succede dopo. Perché è assurdo. Ok, dovrebbe essere l'esatto opposto, noi dovremmo stare ricevendo qualcosa indietro, perché tutto quello che poi è stato lo sviluppo a partire dalla rivoluzione industriale, quello che è successo in America e tutto, parte poi dalla schiavitù, la forza lavoro l'hanno presa da lì e le
Ok,
risorse l'hanno prese da lì.
Ti chiedo un paio di cose, sono totalmente d'accordo con ciò che hai detto tu, soltanto ti chiedo, ma non credi che questa possa diventare un circolo vizioso, il cane che si morde la coda, cioè i bianchi sono razzisti con i neri sono razzisti con i bianchi e il loop diventa infinito? E la seconda cosa che ti chiedo è, secondo te un uomo bianco cosa può fare per essere di aiuto a questo discorso, e anche se credi che la retorica che sta un po' girando in questi giorni è: se sei bianco non ti puoi lamentare assolutamente e devi sentirti in colpa, perché io personalmente sono bianco, sono di etnia caucasica, però non voglio sentirmi in colpa per ciò che fanno altre persone delle mie stesse etnie, anzi vorrei poter aiutare in modo concreto senza dovermi sentire in colpa.
Allora, diciamo che c'è una risposta che vale un po' per le prime due domande che mi hai fatto tu, nel senso, il modo per fermare questo loop è un passo indietro da parte dei bianchi, ok? E la volontà reale di voler affrontare la cosa e di voler ascoltare chi vive determinate situazioni, perché se noi tutte le volte che parliamo di razzismo in TV vediamo persone bianche senza mai che vengano interpellate le persone che veramente, ok, subiscono certe cose, allora lì tu mi stai dimostrando che vedi sempre la cosa dal tuo punto di vista, quindi sei sempre tu al centro, ok, della questione. Quindi da parte mia passa sempre il messaggio che in realtà le cose non si stanno risolvendo, quindi io non smetto di avere risentimento nei tuoi confronti, parlo in maniera sempre generale, quindi occorre che si faccia un passo indietro e che si dia spazio e modo alle persone che subiscono determinate cose di poter spiegare, ok, a chi non capisce, in modo in cui queste cose possono essere risolte, perché non si sta chiedendo mica niente di particolare, semplicemente di essere trattati in maniera uguale a chiunque, quindi parità di diritti e di essere lasciati in pace, che il mio nome non debba essere una discriminante, che il mio colore non debba essere discriminante, che io non debba essere giudicato colpevole fino a prova contraria, ma innocente fino a prova contraria, esattamente come tutti gli altri. È semplice. Mm-hmm. È molto semplice, basterebbe questo, ok? Quindi non stiamo parlando di un loop che deve andare avanti per tanto, basterebbe ascoltare e poi mettere in pratica questa cosa. E quello che puoi fare tu, molto semplicemente, è ascoltare, provare ad informarti, quindi leggere, capire un po' la storia che sta dietro, perché per capire il presente occorre capire la storia che ci ha portato fino a questo punto, e parlare con le persone che, vivendo queste cose in prima persona, possono dirti sia le cose palesi che magari vedi e non capisci, ma soprattutto quello che non vedi, perché c'è tanto che non si vede, credimi, e che le persone non sanno. E queste sono le cose importanti da capire. Una volta che capisci, che riesci a metterti nei panni dell'altro, allora lì poi parte il processo di cambiamento, di attenzione verso quello che dici, come le dici e tutto il resto. E vale per i neri come vale per le donne, ok? Se tu vuoi iniziare a trattare le donne in maniera diversa, in maniera paritaria, come spesso diciamo, devi parlare con loro, devi capire quello che sono le loro esigenze, devi capire cosa significa per loro essere abusate piuttosto che essere violate anche verbalmente, così tu puoi iniziare a cambiare atteggiamento nei loro confronti. Quindi l'ascolto è il primo passo.
Certo, sono totalmente d'accordo con te e mi vanto un po' dicendo che questo podcast nasce proprio con l'idea di ascoltare le persone e avere anche un'idea delle loro storie. A proposito di storie, tu prima hai parlato del fatto che bisognerebbe essere informati, ho avuto la fortuna di fare un esame di storia contemporanea che parte dalla scoperta dell'America, la tratta di schiavi, tutto quello che è successo in quel periodo lì, e effettivamente se tu studi ti rendi conto che la tratta di schiavi esisteva sì per i bianchi, cioè nel senso che erano i bianchi che acquistavano gli schiavi, ma a venderli erano altre persone nere che avevano più potere. Quindi io ti chiedo ancora una volta, il problema non è il potere piuttosto che il colore?
Allora, il potere sicuramente è sempre stato, il potere e i soldi sono sempre comunque stati sono sempre stato un problema, per come la vedo io, personalmente parlando, per l'umanità. La maggior parte, se non tutte le guerre, sono nate per il potere, no? Per sete di potere e per la conquista di qualcosa anche quando non è tuo. E quindi, fondamentalmente, le persone nere che hanno avuto parte, ok, nella tratta degli schiavi, l'hanno fatto per soldi e per potere, e non sono giustificabili in nessun modo, ok? E quelle probabilmente sono anche le prime persone da condannare, perché tu hai l'obbligo morale soprattutto se sei in una posizione di potere, di proteggere, okay? E di lottare per le persone che sono più in difficoltà. Ma sappiamo che l'uomo, in qualità di uomo, è corrotto dai soldi e dal potere. Quindi è presso detto quello che dici tu, il potere effettivamente ha un ruolo significante in questa cosa. E poi okay. Ci sono tutti gli altri elementi.
Allora Abi, io so che hai portato una lettura, quindi ti invito a leggerci il pezzo che vuoi portare.
Allora, il pezzo è preso dal libro dall'autobiografia di Mandela. Uh-huh. E questo perché secondo me riguarda, è molto attinente al momento.
Qual è il titolo del libro?
Si chiama Lungo cammino verso la libertà, ed è proprio l'autobiografia. Lui è nato ed è sempre stato nei primi 25-30 anni della sua vita un sostenitore della non violenza. Lui era molto ispirato da Gandhi, però poi arriva un certo punto in cui inizia a cambiare idea, inizia a vedere che non può funzionare, ok, in questo modo. E qui c'è una parte molto importante che appunto volevo leggere, perché appunto siccome adesso ci sono tutte queste rivolte, la gente dice ma perché ci si sta comportando in questo modo, che non è giusto, perché poi in mezzo ci sono la maggior parte sono pacifici, poi in mezzo ci sono anche quelli che fanno casino perché si introducono, però il concetto è la resistenza, ok, non può essere sempre pacifica quando non funziona. E quindi il passo dice: la resistenza passiva e non violenta è efficace nella misura in cui il nemico accetta le regole del gioco. Ma se alla protesta pacifica si risponde con la violenza, la si rende ben presto inefficace. Per me la non violenza non era un principio morale, bensì una strategia. Non c'è correttezza morale nell'usare un'arma inefficace. Quindi lui riconosce il fatto che non ci può essere comunque una correttezza morale, per quanto tu possa volere raggiungere un certo obiettivo, però se la tua arma è inefficace, ok, a quel punto non te ne fai niente della non violenza, se la porti avanti, e questo ti porta comunque ad avere sempre lo stesso risultato, ovvero la repressione, ovvero il fatto che in questo caso continuano a succedere certe cose. Quindi ad un certo punto c'è una rottura, ok? C'è stato in lui, c'è stato nel suo partito, lui è stato proprio messo a capo dell'ala militare, lui si è allenato, lui ha fatto proprio un addestramento, ok? Era a capo di tutte le operazioni di boicottaggio, ok? E di violenza negli Stati Uniti, che molte persone non sanno queste cose, lo vedono un po' come il mito, il pacifista, colui che si è sacrificato e rimasto in carcere. È vero, ma lui ha preso parte a diverse operazioni militari, ok, e violente, proprio perché è arrivato a un certo punto in cui quella era l'unica risposta. E quindi sì, l'ho trovato un po' attinente alla situazione attuale, ecco.
Certo, grazie anche perché ci hai donato questa cosa nuova che nemmeno io sapevo. E come immaginerai, questo è uno scambio, perché io credo sempre negli scambi di idee e di opinioni, e quindi anche ti ho un piccolo pensiero tratto da Sapiens, da Animali e Dei, di Harari. Harari immagino uno storico molto importante. Certo. E in questo passaggio parla appunto del fatto del razzismo e della xenofobia. Cioè lui analizza la società umana tutta quanta e dice: gli esseri umani sono gli unici esseri viventi che hanno la capacità di odiare il prossimo perché deriva da un'altra etnia. Cioè fra animali, cioè fra cani, non odi il cane, un pastore tedesco non odi un maremmano perché è di un'altra razza. E magari si possono combattere per il territorio, ma certamente non per la loro razza o per la loro etnia. E il passaggio che voglio leggerti è questo: nel corso della storia, in quasi tutte le società, i concetti di contaminazione e di purezza hanno giocato un ruolo di primo piano nel determinare le divisioni sociali e politiche, e sono stati sfruttati da molte classi dirigenti per mantenere i propri privilegi. Essa affonda probabilmente le radici nei meccanismi biologici di sopravvivenza che fanno provare agli uomini un'istintiva repulsione verso i potenziali veicoli di malattia, come le persone malate o i cadaveri. Se si vuole tenere isolato un dato gruppo di umani, donne, ebrei, rom, gay, neri, la cosa migliore è convincere la gente che in questi individui sono fonte di contaminazione. Ora, qua ti spiega molto bene come fai a creare un nemico, da un punto di vista politico. Ti serve un nemico? Se ce l'hai con i neri, pensi, fai pensare alle persone, alla gente, che i neri portano contaminazioni, portano malattie, portano povertà, come è successo per gli ebrei durante il nazismo, esatto. I soldi, comunque tendono a minare la tua società. Tu rivedi questo in prima persona, ti è mai accaduto che questo accadesse anche nei tuoi confronti e a livello globale e nazionale come la vedi?
Allora, diciamo che riferendomi un po' a quello che dici tu, la contaminazione da questo punto di vista viene vista in termini di ci contaminano con la violenza, quindi minano la tua sicurezza, ok? Fondamentalmente. In Italia si è spesso parlato anche del fatto che ci rubano il lavoro, ok? Quindi vanno a minare quello che è la tua sicurezza anche lavorativa, ma principalmente è una minaccia alla tua sicurezza di persona, e di tutto quello che tu sei abituato ad avere. C'è stato qualcuno in cui l'ha messo anche sulla minaccia per quello che riguarda la religione, quindi minano perché vogliono portare in Europa le loro religioni, il loro culto, eccetera, eccetera. Quindi magari in forme diverse, però sì, rivedo un po' questa cosa, e funziona effettivamente, se ci pensi, il fatto di metterlo su questo piano della minaccia della contaminazione da fuori, che va a rovinare un po' quello che è la tua vita, le tue abitudini, le tue consuetudini e tutto il resto, soprattutto in un contesto come quello italiano, dove le tradizioni sono molto sentite, no? L'italiano difficilmente abbandona o cambia, o diciamo così, si lascia contaminare anche in maniera positiva, in questo caso esclusivamente positiva, da altre cose. L'italiano vuole mantenere le proprie tradizioni, quindi quando si sente minacciato ovviamente reagisce.
È un po' conservatore. Voglio chiederti un'altra cosa su questo punto. Allora, secondo te c'è una differenza tra l'età, cioè voglio dire, i giovani sono meno razzisti delle persone più grandi, più anziane in Italia, e poi un'altra cosa, vabbè, prima rispondi a questa e poi ti dico l'altra cosa.
Secondo me, io pensavo di sì, c'è stato un periodo in cui pensavo di sì, in realtà adesso come adesso non sono più convinto di questa cosa. E anzi, ho avuto modo di parlare con persone più grandi che erano molto più aperte di mente rispetto alle persone giovani, quindi da questo punto di vista, ad essere onesti, secondo me non c'è tanta differenza, comunque si è sottigliato molto rispetto a quello che poteva essere un tempo fa.
Ok, prima hai parlato della paura che il potere riesce a incutere alla propria società per farsi di allontanare o emarginare determinati gruppi, determinate minoranze. Mi è venuto in mente che durante il fascismo qualcuno metteva in giro i cartelloni dicendo ci rubano le nostre donne, o ruberanno le vostre donne. Ovviamente le vignette raffiguravano di uomini e di con delle donne bianche. Ti faccio questo esempio perché ieri mi hai detto che volevi parlare di un tema importante, secondo te, che è quello fra delle relazioni fra persone di diverse etnie o di diversi colori. Come la vedi tu?
Allora, questa cosa che dici dei cartelli mi ha fatto sorridere, perché anche Forza Nuova aveva fatto un cartello con un uomo nero dove c'era scritto ci stuprano le donne, roba del genere. È stato un atto molto grave, però l'hanno fatto. Il discorso delle relazioni, secondo me in Italia siamo ancora molto indietro rispetto a tanti paesi, anche senza dover andare in America o in Inghilterra, ma anche semplicemente alla Spagna, alla Francia o alla Germania. Qui per quanto ci siano comunque le coppie interrazziali, non mi piace usare i termini razziali, però per semplificare, nel senso che proprio coppie con diverse nazionalità, diverse etnie, sono ancora poche, e il motivo secondo me è sia perché effettivamente in Italia ci sono pochi stranieri, al contrario di quello che molti pensano, perché siamo abituati a sentire la parola invasione, ma in realtà sono poche, ok, le persone che vengono da fuori, e ancora meno quelle che fanno parte della società, perché poi non basta considerare solo chi viene da fuori, devi considerare anche quelli che effettivamente sono parte integrante della nostra società, quindi lì si riduce ancora di più la percentuale, ok? E spesso qui sei guardato male, ci sono i commenti, spesso alla donna che sta con il nero viene dato semplicemente della puttana, ok? E semplicemente perché il loro pensiero è: tu donna stai con un uomo nero, è semplicemente perché vuoi certi attributi, ok? Quindi sei lì per quello. L'uomo che sta con la donna viene guardato come se stesse rubando il gioiello più prezioso dell'Italia, perché se sei un uomo nero che stai con un'italiana, davvero ti guardano come se tu stessi portando via un bottino da una gioielleria. E quindi queste cose ci sono ancora, i commenti ci sono, che siano più o meno diretti, più o meno velati, però ci sono. Non c'è ancora l'abitudine a questa cosa, e secondo me, arrivati nel 2020, non possiamo permetterci di dire sì, perché qui magari c'è un'immigrazione giovane da 30 anni, allora dobbiamo portare pazienza. Siamo nel 2020, le cose stanno correndo con una velocità diversa e i giovani di adesso, i giovani uomini di adesso non possono vivere una vita di attesa e di così, una vita marginale semplicemente perché qualcuno non è arrivato prima, ok?
Sì, i giovani uomini come le giovani donne, perché ieri
Esatto.
di colore, scusami, non dovevo dire di colore, ieri
Sì.
una ragazza nera mi ha detto, dopo spiegami questa cosa del colore, a parte che abbiamo pochissimo tempo, perdonami, ieri una ragazza nera mi ha detto, quando mi trovo con un gruppo di mie amiche e magari c'è un altro gruppo di ragazzi bianchi che ci piace, ci chiediamo sempre tra di noi chissà se gli piaceranno le nere, quindi è una paura, un retaggio culturale. Che è presente sia negli uomini che nelle donne. Personalmente, io non sono mai stato con una ragazza nera, ma perché non ho avuto l'occasione. Ribadisco, adesso sto con la donna più bella del mondo, quindi non mi permetterei mai. Però, se avessi avuto l'occasione, credo che le donne nere abbiano qualcosa in più. Non lo so, non voglio dire una roba che potrebbe risultare razzista anche in questo caso, però ho sempre trovato affascinanti le donne nere e non ho mai avuto l'occasione di poter stare con una donna nera, quindi mi dispiace solo per questo. Anche se sto con la donna più bella del mondo, devo dirlo. Ci
Sei
scrivi
sotto
velocemente?
minaccia.
No, no, sono innamoratissimo. Ci spieghi soltanto questa differenza, questa puntualizzazione sul concetto di colore, e poi ti faccio un'ultimissima domanda e ci salutiamo perché ormai è finito il tempo a nostra disposizione.
Allora, il termine di colore è un termine che è rimasto solamente nel linguaggio italiano, per quello che so io, per quello che ho girato e visto, perché fondamentalmente non ha senso. Se tu dici di colore, non hai detto niente. Quindi o specifichi il di colore, ok? Quindi uomo di colore nero, uomo di colore bianco, perché a questo punto stiamo andando di semplificazione, oppure dici bianco o nero, perché al bianco tu opponi il nero, opponi di fianco al bianco metti il nero, di fianco al nero metti il bianco, non dici bianco e dall'altra parte di colore. Ok? Non è paritario e non ha senso. Seconda cosa, il di colore è un'imposizione da parte, del bianco sul nero, perché il nero non ha deciso di farsi chiamare di colore. Noi tra di noi non ci chiamiamo di colore, l'avete deciso voi che andava bene, secondo voi, chiamarci di colore. Ma il nero va benissimo semplicemente perché, dato che stiamo semplificando, il nero è un colore, così come il bianco. E come ti dicevo, in Inghilterra, quando vai a fare le application per lavoro, vai a fare domande di lavoro, quando vogliono sapere la tua etnia, cioè ci sono proprio tutte le classificazioni, quindi c'è tipo Black American, British Black oppure Black African, e quindi c'è proprio il termine nero, punto. Ma perché è così? Ok, e poi cosa simpatica che dovrebbe far riflettere è che effettivamente tra i neri e i bianchi, quelli che effettivamente sono di colore sono più i bianchi, perché i bianchi diventano rosso, se sono, magari sei imbarazzato, se prendi il sole diventi rosso, diventi viola con il livido, diventi giallo quando vomiti, quindi voi cambiate diversi colori, ok? Noi siamo quelli, quindi se proprio ci fosse da chiamare qualcuno di colore, dovreste essere voi quelli da chiamare di colore, capito? Quindi
Personalmente in questo momento sono arancione, quindi più di colore di così.
Esatto.
No, questo credo, sai, che sia una cosa incredibile che ha il linguaggio italiano, no? Quando tu cerchi di dire di colore per evitare di essere o suonare come razzista piuttosto che dire negro, e dici di colore perché pensi che negro o nero possa essere denigratorio. In effetti tu mi
Allora,
fai dire che non è così, cioè nero in quanto nero non è denigratorio.
nero in quanto nero colore non è denigratorio. Quando dici negro, quindi con la G, lì è completamente un'altra cosa, ok?
Sì.
Lì è un discorso proprio di razzismo che parte anche lì dagli Stati Uniti, dal periodo della schiavitù. Io ci sto semplicemente parlando dei colori, quindi bianco e nero. Nero va benissimo, non è
Sì, dico,
un'offesa.
dico, magari qualcuno confonde negro e nero come sinonimi, e sì, quindi piuttosto che usare nero dice di colore per evitare di suonare come razzista.
Sì,
invece
sì,
poi
sì,
mi insegni che in realtà è quasi più razzista dire di colore che dire nero. Allora, devo farti, siamo in chiusura, perdonami, devo farti la domanda stupida. Cioè, ho promesso un'amica che avrei fatto questa domanda stupida. Abbiamo fatto una live di livello incredibile, quindi mi dispiace la qualità della live con questa domanda, mi perdonerai. Ma la domanda è, i neri a letto sono più prestanti?
Allora, io onestamente non so come siano i miei amici bianchi a letto, quindi non ho un metro di misura. Quello che ti posso dire è che almeno dal punto di vista fisico, ok, ma questa è anche una cosa scientificamente provata, effettivamente i neri hanno un qualcosa di diverso in meglio, ok? Ma questa è una cosa puramente fisica e di culo, e nessuno decide come e dove nascere. Però tolto questo, la prestazione è un altro discorso ancora, la prestazione è una cosa diversa, e lì devi sapere un po' la media della prestazione degli uni e degli altri, e io lì non ci arrivo, quindi, quindi non posso darti una risposta in questo senso. Però sì, cioè, a livello quantomeno fisico le differenze ci sono, poi è ovvio, ci sono anche le eccezioni anche lì, però quello effettivamente è una cosa che posso dirti in questo senso.
Una cosa che secondo me invece sembra importante, anche se è sempre goliardica come te la chiedo, le donne invece nere sono tendenzialmente più brave, perché c'è questo mito dell'uomo nero che è prestante, la donna nera invece?
Allora, io ho avuto modo di frequentare delle donne nere, e probabilmente la differenza che ho visto io è una passionalità, ok, maggiore. Pur vivendo in Italia e essendo le donne italiane comunque passionali, io ho visto una passionalità, un coinvolgimento, ecco, diciamo così, maggiore. Forse anche una forza, un carattere, ok, diverso rispetto alle altre. Questo magari influisce anche sui rapporti, anche sessuali, ecco.
Ok, allora, I'm Lela o I'm La Lela, non so come si pronunci, I'm La Lela, okay, dice, breaking news, esistono neri mini dotati. Perfetto, grazie.
sì, ma l'abbiamo detto, cioè, le eccezioni ci sono, quindi.
Io ti ringrazio davvero di cuore per il livello di questo live, a parte l'ultima domanda, però davvero grazie di cuore, ti auguro buona fortuna e veramente un futuro migliore per tutti.
Ciao, grazie mille, grazie.
I libri di cui abbiamo parlato durante questa puntata li potete trovare nel box informazioni della puntata stessa. La colonna sonora di Caffè Non Letterario è costituita dal brano Diamonds and Flames di Simone Pioppi. Potete ascoltare la canzone in streaming su Spotify.